È bello stare insieme, anche se qui in presenza non siamo tanti, però è il primo culto nella nostra sala dopo 4 mesi, che bello. Comunque mi rendo conto anche che stiamo facendo streaming, quindi ci sono altri fratelli e sorelle e forse amici che stanno ascoltando e siete benvenuti a stare insieme a noi spiritualmente e ascoltare la parola di Dio. E allora, veramente vi incoraggio adesso, se avete la Bibbia, di aprire la vostra Bibbia, come seguire proprio la parola di Dio, e così anche chi ci sta ascoltando, forse via YouTube oppure Facebook, se avete la Bibbia, aprite la vostra Bibbia e seguite con noi stamattina, proprio dalla parola di Dio. Perché alla fine quello che ci interessa non è tanto quello che io potrei dire, sono soltanto un uomo, anzi un peccatore salvato per la grazia di Dio, ma quello che interessa veramente è quello che dice la parola di Dio. E ho pensato, cosa posso fare, perché adesso dovrei fare una serie di 4 studi e così aprire le danze, nel senso di essere il primo a predicare qui in sala. E ho pensato proprio alla Chiesa, di fare una serie di studi sulla Chiesa, e voglio basarmi su 2 versetti nel libro degli Atti degli Apostoli. Il primo versetto che vedremo insieme stamattina è Atti 1:8, quindi il capitolo primo, versetto 8, che questo versetto è, riassume la struttura del libro. È proprio un versetto chiave che ci fa capire anche proprio il contenuto di questo libro, quindi contiene il tema di questo libro. Ma il motivo principale perché vorrei che vedessimo questo versetto insieme stamattina è perché qui l'autore, probabilmente Luca, uno dei discepoli che seguiva anche Paolo, e questo versetto ci dà qual è lo scopo della Chiesa. Lo scopo della Chiesa. E lo scopo della Chiesa è di essere testimoni di Gesù. Questo è proprio lo scopo della Chiesa. E vorrei vedere questo insieme stamattina. Poi, se Dio vuole, a partire da domenica prossima, per 3 domeniche di seguito, vorrei che vedessimo insieme un altro versetto di Atti, nel capitolo 2, versetto 42. E lì vediamo la vita della Chiesa. E possiamo, in realtà sono 4 parti, ma che possiamo suddividere in 3 parti, perché 2 parti li vorrei mettere insieme. E quindi stamattina vogliamo vedere insieme lo scopo della Chiesa, e poi, se Dio vuole, le prossime settimane, le prossime domeniche, vogliamo vedere insieme la vita della Chiesa. Allora, leggiamo insieme questo versetto, Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Allora, come dicevo prima, il tema di questo libro è la diffusione del Vangelo da Gerusalemme fino a Roma. Si ferma a Roma, si ferma con Paolo che sta agli arresti domiciliari a Roma, che però predica il Vangelo soprattutto con i giudei che stanno lì a Roma, ma parla di prendere il Vangelo con chiunque vuole ascoltarlo e va alla casa dove sta. E si ferma così questo libro storico della prima Chiesa. Però Roma è un po' simbolico dell'impero romano, quindi del mondo di allora. E quindi proprio questo versetto contiene proprio l'idea di come si svolge questo libro, perché prima vediamo dal capitolo 1, versetto 1, al capitolo 6, versetto 7, il Vangelo predicato a Gerusalemme, le prime conversioni dei giudei a Gerusalemme. Poi dal capitolo 6, versetto 8, al versetto 9, capitolo 9, scusate, versetto 31, vediamo la diffusione del Vangelo, il Vangelo che viene predicato nella Giudea e nella Samaria, regioni intorno in Israele, intorno a Gerusalemme. E poi infine dal capitolo 9, versetto 32, fino al capitolo 28, versetto 31, vediamo la predicazione del Vangelo fino all'estremità della terra. In realtà è l'inizio della predicazione del Vangelo fino all'estremità della terra. Comincia con i non ebrei, che stanno anche in Israele, e poi fino a Paolo, che riesce ad andare pure a Roma a predicare il Vangelo lì. Quindi è l'inizio della diffusione del Vangelo da Roma fino all'estremità della terra. Allora, vediamo insieme questo versetto. E qui il versetto comincia con ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E quindi è in contrasto con quello che viene detto prima. Allora guardiamo insieme nei primi versetti. Leggo dal versetto 1 e 2. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Quindi in questi versetti vediamo qual è il tema del Vangelo di Luca. E secondo la tradizione, pensa, è probabile che sia così, che proprio il medico Luca, che forse era anche un non ebreo, ha scritto il Vangelo di Luca. Comunque siamo sicuri che chi ha scritto il Vangelo di Luca ha scritto anche la storia della prima chiesa, quindi Atti degli Apostoli, che stiamo vedendo insieme adesso. E quindi lui fa qui una descrizione proprio del tema di Luca, che è quello che Gesù ha cominciato a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo. Questo è il tema di Luca. E poi va avanti dicendo al versetto 3, ai quali anche, agli apostoli, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. E quindi qui vediamo che Gesù è apparso agli apostoli dopo la sua risurrezione, proprio per dimostrare che fosse risuscitato dai morti, era stato risuscitato dai morti. E quindi è apparso tante volte agli apostoli, ai suoi discepoli, in un periodo di 40 giorni, proprio per dimostrare che era risuscitato dai morti, e quindi che Dio Padre aveva accettato la sua morte per i nostri peccati. E questo è molto importante capire, perché è la risurrezione di Gesù che dimostra che lui fosse morto per i nostri peccati. Perché se Gesù non fosse risuscitato dai morti, allora avrebbe significato che la sua morte era una morte qualsiasi, come di qualsiasi altra persona. Avrebbe significato che lui fosse stato un peccatore come noi. Ma invece Gesù era Dio stesso incarnato, era Dio che ha preso un corpo umano e quindi era venuto per morire per i nostri peccati, lui che era senza peccato. E il fatto che Dio Padre l'ha risuscitato dai morti dimostra che ha accettato il sacrificio di Gesù per i nostri peccati. Dimostra che Gesù è veramente il figlio di Dio, che lui è Dio incarnato, è Dio che ha preso un corpo umano e che ha preso su di sé i nostri peccati, quindi la nostra punizione è la morte, la separazione da Dio Padre. Gesù ha subito tutto questo per salvarci dai nostri peccati, per darci la vita eterna, il perdono dei peccati, ma è la sua risurrezione dai morti che dimostra che tutto questo sia vero. Infatti questa è proprio la testimonianza dei discepoli, quello di testimoniare di Gesù e in modo particolare della sua risurrezione dai morti, perché la sua risurrezione dimostrava che lui fosse morto per i nostri peccati, che Dio Padre avesse accettato il suo sacrificio per i nostri peccati. E quindi in Gesù c'è perdono e c'è vita eterna, perdono per i nostri peccati. E poi nel versetto, leggiamo ancora qui nel versetto 4 e 5, trovandosi con essi, con gli apostoli, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. E quindi in questi versetti vediamo che Gesù, prima di tornare in cielo, dà un ordine ai suoi discepoli. E questo ordine è di stare a Gerusalemme e aspettare l'adempimento della promessa che lui aveva già fatto prima. E anche Giovanni il Battista aveva fatto questa promessa. Vorrei che leggessimo in Luca, capitolo 3, versetti 16 a 17. Ripeto, se avete la Bibbia, cercate questo brano con me. Luca, capitolo 3, versetto 16 a 17. E qui, quando Giovanni il Battista stava battezzando, gli ebrei, i giudei, che si erano pentiti dei loro peccati e che stavano aspettando la venuta del Messia. E lui li battezzava in acqua, come era questo battesimo, questo rito era simbolico del loro pentimento, il fatto che erano pentiti dei loro peccati e che stavano aspettando la venuta del loro Salvatore, del Messia. E nel versetto 16, leggo dal versetto 15, ora il popolo era in attesa e tutti si domandavano per loro se Giovanni fosse il Cristo, il Messia. Ma Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. E non voglio sottolineare tutto adesso qui, ma la cosa che voglio chiarire è che Giovanni battezzava con acqua, era soltanto un rito simbolico. E non è che l'acqua potesse togliere i peccati o lavare le persone dai loro peccati o giustificare le persone, ma le persone che si erano pentite dei loro peccati e che stavano aspettando il Cristo che doveva venire, il loro Salvatore, colui che li avrebbe salvati dai loro peccati, allora si facevano battezzare da Giovanni come testimonianza di questo ravvedimento interiore e di questa fede nel Messia che doveva venire. Però Giovanni qui dice che il Messia che verrà non è da paragonare con lui, perché questo Messia non battezzerà con acqua, ma avrebbe battezzato con lo Spirito Santo, quindi un battesimo vero, un battesimo reale del cuore. E adesso, tornando in Atti, capitolo 1, Gesù si riferisce a questa profezia, no? Nel versetto 4, dicendo: trovandosi con esso, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. E quindi loro dovevano aspettare l'adempimento di questa promessa. Gesù era venuto, aveva svolto il suo ministero dall'età di 30 anni fino a circa l'età di 33 anni, e poi, come sappiamo, gli ebrei non hanno accettato Gesù, l'hanno arrestato, l'hanno processato, l'hanno crocifisso, Gesù è morto e dopo 3 giorni è risuscitato. E poi è apparso tante volte ai suoi discepoli perché fossero convinti che lui fosse davvero il Cristo, il Salvatore, e che fosse morto per i nostri peccati. E però adesso dice: quello che dovete fare è rimanere a Gerusalemme, aspettare l'adempimento della promessa di quello che io non ho fatto ancora, che devo fare, che vi ho detto prima che avrei fatto, che Giovanni il profeta aveva detto che avrei fatto, cioè battezzarvi nello Spirito Santo. E quindi così loro aspettano questo. E poi nel versetto 6 e 7, continuiamo la lettura, sempre Atti 1, versetto 6 e 7, quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Quindi loro, giustamente, i discepoli erano molto tesi, avevano capito che Gesù sarebbe tornato in cielo e che poi sarebbe ritornato per stabilire il suo regno. E questa era la grande speranza di tutto Israele, che credeva nella parola di Dio, nelle scritture, e quindi aveva questa speranza del Messia, di questo Cristo, che vuol dire l'unto, perché in Israele i re venivano unti, e siccome Gesù era chiamato unto, perché la parola Messia viene dall'ebraico, vuol dire unto, Cristo viene dal greco, vuol dire unto, allora aspettando l'unto, stavano aspettando il loro re, stavano aspettando questo re che sarebbe stato l'adempimento di tutte le profezie dell'Antico Testamento. E loro aspettavano finalmente un regno di giustizia e di pace, che sarebbe stato un regno eterno con un re giusto e che avrebbe portato la pace e che avrebbe regnato per l'eternità. Questo era il Messia che loro stavano aspettando, l'unto che stavano aspettando. E non avevano capito che prima doveva venire per morire per i nostri peccati e poi risuscitare il terzo giorno. Adesso l'avevano capito, ma loro erano molto tesi al fatto che, cioè, a loro dispiaceva che Gesù adesso li avrebbe lasciati e che sarebbe tornato dal Padre, ma sapevano che sarebbe ritornato di nuovo sulla terra per stabilire il suo regno, e loro pensavano che sarebbe stato tra un po'. Ed ecco che arriviamo al versetto 8, dove Gesù dice, ma voi, ecco perché questo ma, non dovete preoccuparvi del fatto che io adesso vi lascio, tornerò da mio Padre, e non dovete neanche preoccuparvi, come ha detto prima, di quando io tornerò per stabilire il mio regno. Sono passati 2000 anni e Gesù non è ritornato ancora. Però Gesù dice ai suoi discepoli, non è un problema per quello che vi dico adesso, versetto 8, che è il nostro versetto, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E questo sarebbe successo tra pochi giorni. Ed è vero che Gesù sarebbe tornato in cielo dal Padre, non sarebbe stato più presente con loro, però lui dice non è un problema, perché voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E lo Spirito Santo è Dio stesso. Cioè, i discepoli avrebbero ricevuto, sì, Gesù li lasciava, però i discepoli avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, Dio stesso nel loro corpo. Sarebbe venuto ad abitare nel loro corpo. E questo è il battesimo spirituale. Questo è il battesimo di cui parlava Giovanni il Battista, e di cui Gesù parlava, che Giovanni battezzava soltanto con acqua, era un rito simbolico, mentre Gesù avrebbe battezzato veramente con lo Spirito Santo. E questo sarebbe successo nel momento che i discepoli di Gesù avrebbero ricevuto lo Spirito Santo nei loro cuori, nella loro vita, ad abitare proprio nel loro corpo. Questa era la promessa. Gesù tornava in cielo, ma Dio avrebbe abitato, letteralmente abitato nel corpo di ogni singolo credente e anche nella Chiesa, come corpo di Cristo, avrebbe abitato nel corpo di ogni credente e nella Chiesa. Adesso in questo momento siamo riuniti qui nel nome di Gesù. Vuol dire che lo Spirito Santo è qui in mezzo a noi, qui c'è il corpo di Cristo. Ma è anche vero che ogni singolo fratello e sorella, ogni singola persona che ha creduto in Gesù, chiunque è un discepolo di Gesù, ha ricevuto lo Spirito Santo. Nel momento che ha creduto in Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo. E quindi Dio abita nel corpo. abita nel corpo fisico di ogni credente. Lo Spirito Santo non è fisico, è spirito, è Dio, ma abita nel nostro corpo fisico. Dio vive in noi. E questa è la realtà del battesimo spirituale, che avviene nel momento che noi crediamo in Gesù. Ecco perché dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E questa profezia, quando si è adempiuta, lo vediamo nel capitolo 2. I discepoli stanno aspettando, ormai erano circa 120, che stavano aspettando a Gerusalemme, pregando insieme, l'adempimento della promessa di Gesù. E la promessa si adempie nel capitolo 2, versetto 1 a 4. Quando il giorno della Pentecoste, allora Atti 2, 1 a 4, quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme, nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove si erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. E non è un caso che la venuta dello Spirito Santo nella prima Chiesa, nel cuore di ciascun discepolo di Gesù che stava aspettando e pregando per l'adempimento di questa promessa, non è un caso che successe proprio nel giorno di Pentecoste, perché Pentecoste era una festa degli ebrei, una festa nazionale, e c'erano anche molti ebrei della diaspora, cioè che vivevano all'estero e che molte volte facevano un pellegrinaggio a Gerusalemme per stare alla festa. E Dio ha voluto che la sua promessa si adempisse, cioè questo battesimo spirituale, cioè il dono dello Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo nei cuori dei discepoli, avvenisse proprio durante questa festa, quando c'erano migliaia di giudei, non soltanto che vivevano a Gerusalemme o in Giudea o in Israele, ma da tutta la diaspora. E poi Dio ha fatto dei miracoli perché i fratelli, i discepoli capissero che avevano appena ricevuto lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è spirito, non è che si sente, non si tocca, non si vede, è spirito, non è materia, è Dio. Però Dio ha voluto accompagnare la venuta dello Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo nel corpo di ogni singolo discepolo con un vento, come un suono, come di vento forte, che riempì tutta la casa, e poi come delle lingue, perché non erano proprio lingue di fuoco, ma come di lingue di fuoco, che sono scese e si sono fermati su ogni discepolo, che erano circa 120. E poi un altro risultato del fatto che avevano ricevuto lo Spirito Santo era la pienezza dello Spirito Santo. Erano riempiti di Spirito Santo. Quindi questo vuol dire, lo sappiamo da altri brani della Bibbia, che erano sotto il controllo dello Spirito Santo. In quel momento lo Spirito Santo stava agendo in loro e per mezzo di loro. E qual è stato il risultato? Un altro risultato esteriore del fatto che avevano ricevuto lo Spirito Santo. In quel momento erano pieni di Spirito Santo, è che tutti quanti di questi 120 circa hanno cominciato a parlare in altre lingue. Non dice qui lingue celesti o angeliche, ma nelle lingue dei popoli che stavano lì a Gerusalemme, nelle lingue di tanti giudei che stavano all'estero, magari nati e cresciuti all'estero, che non conoscevano la lingua ebraica o l'aramaico che si parlava in Israele in quel periodo, e forse neanche bene il greco, alcuni sì, molti il greco, altri il latino, altre lingue da tutte le parti, ma ognuno ascoltava le parole che i discepoli esprimevano nella propria lingua. Questi sono tutti miracoli, il suono come di vento, le lingue come di fuoco, che sono venute a appoggiarsi su ciascuno di loro, e poi l'opera dello Spirito Santo in loro, la pienezza dello Spirito Santo, che ha fatto sì che loro parlassero in lingue che non avevano imparato. E qui sta il miracolo. Parlavano delle lingue vere, umane, che le persone potevano ascoltare e capire. E quindi ognuno capiva nella propria lingua le grandi cose di Dio che loro dicevano. E tutto questo era successo, prima di tutto, perché i discepoli stessi capissero che in quel momento si era adempiuta la promessa di Gesù e che avevano ricevuto lo Spirito Santo. Quindi erano stati battezzati dallo Spirito Santo. E poi, se andiamo avanti, vediamo che nel capitolo, sempre in questo capitolo 2, poi Pietro si alza e comincia a predicare il Vangelo. E comincia a rendere testimonianza della risurrezione di Gesù, perché loro avevano visto Gesù risuscitato. Avevano visto Gesù da quando li aveva chiamati. Da anni erano seguaci di Gesù, quindi avevano visto tutto quello che aveva fatto, i miracoli che aveva fatto, il suo comportamento, il suo atteggiamento, le sue azioni, le sue reazioni, i suoi insegnamenti, avevano ascoltato i suoi insegnamenti per 3 anni. E poi avevano visto quando Gesù era stato arrestato ingiustamente, con inganno, e poi avevano assistito in parte a quella, al processo montato, e poi avevano visto quando Gesù era stato condannato a morte e quando la condanna era stata eseguita e quando l'hanno crocifisso e quando è morto, e poi hanno visto Gesù risuscitato. E quindi Pietro adesso si alza e con la potenza dello Spirito Santo parla di Gesù, perché Pietro è testimone oculare della vita di Gesù, di tutto quello che aveva fatto e detto, fino al punto di essere elevato in cielo. Era un testimone, lui aveva visto queste cose, quindi era un testimone, e così anche gli altri che stavano con lui. Questi 120 erano testimoni della vita di Gesù. E così va avanti la storia di Atti. Sappiamo che dopo quel primo messaggio che Pietro ha predicato, 3.000 giudei si sono pentiti del loro peccato, hanno creduto in Gesù e sono stati battezzati in acqua, come testimonianza del fatto che si erano pentiti dei loro peccati, che avevano creduto in Gesù. E poi continuano a stare insieme e continuano, non abbiamo tempo adesso a vedere in Atti, ma vanno nel Tempio tutti i giorni, sì per lodare, adorare il Signore, pregare, ma soprattutto per evangelizzare, per essere testimoni della risurrezione di Gesù, perché altri giudei potessero convertirsi a Gesù. E così è successo, poi piano piano il gruppo di giudei che si convertivano a Cristo è arrivato a più di 5.000, e così la Chiesa cresceva, e però erano tesi tutti i giorni proprio a raggiungere il popolo col Vangelo, continuavano ad andare nel Tempio, perché non dobbiamo pensare che il Tempio fosse come questa piccola sala qui, e il Tempio era grandissimo. C'era il cortile del Tempio che era compreso, e quando si andava al Tempio non è che entravano proprio nel Tempio, perché soltanto i sacerdoti potevano entrare nel Tempio proprio, vero e proprio. Però tutti i credenti potevano andare nel cortile del Tempio, ma il cortile del Tempio era grandissimo, era come più di 4 campi di calcio messi insieme. Era immenso il cortile del Tempio, e poi c'erano i portici tutto intorno al cortile del Tempio, e nei portici c'erano varie scuole con vari maestri, rabbini che insegnavano e i loro discepoli che si raccoglievano intorno a loro, e quindi c'era questo grande movimento nel cortile del Tempio. Era come una piazza grande con dei portici, con tanti gruppi e persone che entravano e uscivano. E quindi i cristiani, i primi cristiani, i primi discepoli di Gesù, con la potenza dello Spirito Santo che avevano ricevuto, stavano predicando il Vangelo proprio nel Tempio, dove andavano le persone che comunque credevano in Dio. E quindi vediamo la crescita della Chiesa, e a questo punto vorrei aprire una parentesi, spiegare un po' questo, il discorso della venuta di Gesù e dello Spirito Santo. Purtroppo non ho preparato una diapositiva, avrei dovuto farlo, ma cercate di immaginare con me questo piccolo specchio dove vediamo le venute di Gesù in una colonna e le venute dello Spirito Santo in un'altra colonna, ok? È interessante perché Gesù Cristo è venuto diverse volte, tra virgolette è venuto nell'Antico Testamento, abbiamo diverse manifestazioni di Gesù nell'Antico Testamento. Quando c'era l'angelo dell'Eterno, molte volte quando si parla dell'angelo dell'Eterno, l'angelo di Yahweh, del Signore nell'Antico Testamento, che appariva e parlava con qualcuno, molte volte era Gesù. Quindi abbiamo delle manifestazioni di Gesù nell'Antico Testamento. Quindi Abramo ha visto Gesù, forse era venuto come angelo, però era venuto. Quindi è venuto diverse volte nell'Antico Testamento, Gesù si è manifestato. E così anche lo Spirito Santo. C'è questo parallelo tra Gesù e lo Spirito Santo, perché anche lo Spirito Santo veniva nell'Antico Testamento, scendeva, entrava nel cuore di un credente e lo riempiva, cioè gli dava forza e agiva per mezzo del credente. E a volte attraverso l'opera dello Spirito Santo nei credenti dell'Antico Testamento, alcuni facevano anche dei miracoli, non tutti. Forse la potenza poteva essere semplicemente quello di essere proprio usato dallo Spirito Santo. Però lo Spirito Santo nell'Antico Testamento veniva e andava. Non dimorava, non abitava nel corpo dei credenti. Questo non era mai successo nell'Antico Testamento. Quando voleva fare un'opera specifica, per mezzo dei credenti, veniva. Entrava nella vita del credente e agiva attraverso il corpo del credente, attraverso anche il suo cervello, la sua mente, e agiva. E quindi venivano riempiti dallo Spirito Santo e usati dallo Spirito Santo. Ma mai era successo che lo Spirito Santo, Dio stesso, venisse ad abitare nel corpo dei credenti come dimora fissa. E così anche Gesù. Gesù veniva, si manifestava o come un uomo, come un angelo, e poi andava via. Invece la grande differenza tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento sta proprio in questo, tra le altre cose, che Gesù nel Nuovo Testamento, cominciando con la sua nascita, è venuto per abitare in un corpo umano, come dimora fissa in un corpo umano. Gesù era Dio incarnato, Dio in un corpo umano sulla terra. E sapete che Gesù continua ad avere un corpo umano? Quando lui è venuto e ha preso forma di uomo, quindi un corpo umano, non era un corpo perfetto, era un corpo rovinato dal peccato. Gesù era senza peccato, in lui non c'era peccato, era Dio incarnato, però stava in un corpo rovinato dal peccato. Non dobbiamo pensare che Gesù fosse stato un uomo bello, oppure che non avesse nessun problema fisico. Però è venuto ad abitare in un corpo. E poi quando hanno ucciso Gesù, l'hanno ucciso nel suo corpo. Ha sofferto veramente fisicamente. Durante la sua vita ha sofferto la fame, la sete. E quindi ha provato tutte le cose che noi proviamo, perché viviamo, noi siamo degli esseri spirituali. Però abitiamo in un corpo e possiamo esprimerci soltanto attraverso il nostro corpo. E così Gesù ha proprio provato le stesse cose nostre in tutti i sensi, perché è venuto ad abitare in un corpo e si esprimeva attraverso il suo corpo. Ed è venuto completamente dipendente da Dio Padre. E quando Gesù faceva dei miracoli, era Dio che agiva in lui. Gesù come Dio avrebbe potuto fare miracoli, perché era Dio. Però Gesù è venuto sulla terra totalmente dipendente da Dio Padre.
e dallo Spirito Santo che era entrato in lui. E quindi era lo Spirito Santo che agiva in Gesù e per mezzo di Gesù quando faceva i miracoli, quando insegnava, faceva tutto. Gesù era totalmente da Dio Padre, per darci anche un esempio. E quindi quando la parola di Dio dice che noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, lo possiamo fare. Non è che dobbiamo seguire l'esempio di Dio, ma dobbiamo seguire l'esempio di Gesù uomo, che era Dio ma che era venuto in un corpo e si esprimeva in un corpo, dipendeva dal corpo, era dipendente da Dio Padre e dall'opera dello Spirito Santo in lui e per mezzo di lui, come, proprio come dobbiamo fare noi. Sapete un'altra cosa? Gesù, quando è risuscitato con un corpo glorificato, un corpo perfetto, non più rovinato dal peccato, con un corpo che era adatto per stare nel regno di Dio, quello spirituale in cielo, alla presenza di Dio Padre. E Gesù, ma sempre un corpo fisico, glorificato, ma sempre un corpo fisico. Sapete che Gesù, non so se ci rendiamo conto quanto Gesù ha fatto per salvarci e quanto ha fatto per identificarsi in noi, immedesimarsi in noi, fino al punto di prendere un corpo come noi. E lui avrà questo corpo per l'eternità, lo sapete? Lui vivrà sempre in quel corpo. Quando noi andremo in cielo, avremo un nuovo corpo glorificato, ma sarà sempre un corpo fisico. E noi vedremo Gesù nel suo corpo, vedremo Dio in questo corpo. Ma anche lo Spirito Santo, uguale nel Nuovo Testamento, adesso a partire dal giorno di Pentecoste, questo è l'inizio della Chiesa, del periodo della Chiesa che stiamo ancora vivendo, la Chiesa è iniziata proprio con il battesimo spirituale, cioè con lo Spirito Santo che è sceso ad abitare corporalmente, cioè nel corpo di ogni credente, come dimora fissa. E leggiamo Prima Corinzi capitolo 3 versetti 16 e 17. Prima Corinzi 3 16 e 17. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E qui è lo Spirito Santo che sta parlando per mezzo di Paolo in questa lettera che è scritta a noi, alla Chiesa. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Nessuno si inganni, se qualcuno tra voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. E vabbè, ho letto oltre. E qui, allora, sta parlando del fatto che lo Spirito Santo abita in mezzo a noi come corpo di Cristo. È venuto come per abitare nel corpo di Cristo la Chiesa, perché qui sta parlando, dal contesto sappiamo che sta parlando della Chiesa, non dell'individuo. E così anche Efesini 2, versetti 19 a 22. Efesini 2, 19 a 22. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio, qui sta parlando della Chiesa, che non è un edificio fisico, ma l'insieme dei credenti. Voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Quindi Dio abita in mezzo alla sua Chiesa per mezzo dello Spirito Santo. E poi torniamo, allora, per non cambiare libro, Efesini capitolo
1, versetti 13 e 14. Qui invece parla del fatto che lo Spirito Santo viene a dimorare proprio in ogni credente, in ognuno che ha creduto in Gesù. Efesini 1, 13 e 14. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Quindi si crede, si ascolta la parola e si crede e si riceve lo Spirito Santo. Ed è così che funziona con noi oggi. E leggiamo anche in Prima Corinzi capitolo 6 questa volta, capitolo versetti 19 e 20. Allora, Prima Corinzi 6, 19 e 20. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E qui dal contesto sappiamo che sta parlando proprio del corpo di ogni credente. Quindi c'è questa bellissima realtà, fratelli e sorelle, che è il battesimo spirituale. E nel momento che noi abbiamo creduto in Gesù, lo Spirito Santo è venuto ad abitare nel nostro corpo. E anche nella Chiesa, quando la Chiesa è riunita nel nome di Gesù, il Signore è presente, lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Gesù è in mezzo a noi per mezzo dello Spirito Santo. E quindi fermiamoci un attimino a riflettere su questa potenza che noi abbiamo, questa potenza che i primi credenti avevano, perché il loro compito era quello di essere testimoni di Gesù, partendo da Gerusalemme fino all'estremità della terra. E questo è ancora il nostro compito, un compito arduo, anzi un compito impossibile per noi da svolgere, da compiere. Però abbiamo la potenza di Dio in noi, per mezzo dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo abita in noi. E quindi la sua potenza agisce in noi e per mezzo di noi e intorno a noi. Capite, fratelli e sorelle? Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Tornando ad Atti 1:8, e mi sarete testimoni. Quindi lo scopo della potenza di Dio in noi, lo scopo dello Spirito Santo in noi, quindi lo scopo della Chiesa è che siamo testimoni di Gesù. Non è che Dio ci ha dato lo Spirito Santo così, o perché potessimo avere la potenza di Dio in noi, o per poter fare qualcosa di grande in noi. No, lo scopo è quello di essere testimoni di Gesù. E noi possiamo essere testimoni di Gesù perché abbiamo la potenza di Dio in noi, perché lo Spirito Santo è in noi. E cosa dobbiamo testimoniare noi? Dobbiamo testimoniare di Gesù. E il Vangelo. Ho usato diverse volte la parola Vangelo. Voi sapete che la parola Vangelo vuol dire bella notizia, buona notizia. E la buona notizia è questa, che Gesù è venuto, è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato il terzo giorno. E quindi in Gesù c'è salvezza, c'è perdono dei peccati, c'è vita eterna per quelli che credono in Lui. Ed è questo che noi dobbiamo predicare. Noi non possiamo fare come, in realtà, noi non possiamo essere testimoni del Vangelo, testimoni di Gesù come lo erano stati i primi discepoli. Perché? Perché noi non abbiamo visto Gesù. Noi non siamo stati con lui fisicamente, non abbiamo ascoltato la sua parola dalla sua bocca, non abbiamo visto la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione. Ma noi crediamo grazie alla testimonianza dei primi discepoli. Leggiamo in Giovanni capitolo 17. Giovanni capitolo 17, dove è la preghiera che Gesù fa per i suoi discepoli prima di essere arrestato, crocifisso, prima di morire per i nostri peccati. E lui prega per i suoi discepoli e dice nel versetto 20, perché sta pregando per i suoi discepoli che sono lì con lui, però dice: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Quindi questa preghiera di Gesù vale anche per noi, perché noi non abbiamo visto Gesù, ma noi abbiamo creduto in Gesù grazie alla testimonianza dei suoi discepoli, di quelli che avevano visto Gesù, che avevano ascoltato la sua parola e che l'avevano visto morire e risuscitare. L'hanno visto dopo la sua risurrezione. E quindi loro avevano la forza di vivere per Gesù e di morire per Gesù. Perché poi la Chiesa è stata perseguitata e invece di essere distrutta la Chiesa, durante la persecuzione la Chiesa si è espansa, il Vangelo si è diffuso, i credenti si sono fatti più forti e poi il Vangelo è cominciato a espandere da Gerusalemme fino all'estremità della terra grazie alla persecuzione, perché i credenti dovevano scappare da Gerusalemme. E dovunque andavano continuavano a predicare il Vangelo, perché questo era lo scopo della loro vita. Non sapevano quando Gesù sarebbe tornato, ma dovevano essere testimoni di Gesù, perché anche gli altri potessero credere in Gesù, avere il perdono dei peccati, alla vita eterna, ed essere pronti al ritorno di Gesù. Ed erano pronti a dare la loro vita. Però anche noi non abbiamo visto Gesù risuscitato, però abbiamo creduto in Gesù per mezzo della loro testimonianza, che è stata documentata per iscritto. In Prima Corinzi 15, quando Paolo scriveva, spiegava cos'era il Vangelo, e che il Vangelo consisteva del fatto che Gesù è morto per i nostri peccati e che è stato risuscitato, poi ha detto che è apparso a tante persone, addirittura più di 500 persone in una volta, per non parlare delle tante apparizioni ai discepoli, ma più di 500 lo hanno visto in una volta. Quindi Gesù in quei 40 giorni si è fatto vedere tantissimo ai suoi discepoli, ai credenti. E Paolo dice in quella lettera che la maggior parte di quelli che avevano visto Gesù risuscitato erano ancora vivi. E quindi se qualcuno dubitava della testimonianza di Paolo o degli altri, poteva andare a verificare da queste centinaia di persone che avevano visto Gesù dopo la sua risurrezione. Quindi capite l'importanza della risurrezione di Gesù, che dimostra che tutto quello che Gesù ha detto e fatto era vero, che lui era veramente figlio di Dio e che in lui c'è la salvezza. E quindi noi crediamo sulla base della loro testimonianza, e adesso abbiamo la testimonianza degli apostoli per iscritto, che è il Nuovo Testamento. E noi abbiamo creduto grazie a queste parole che sono state scritte e tramandate e sono arrivate fino a noi. E quindi, in un senso tecnico, noi non possiamo essere testimoni di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione, come lo erano stati i primi, perché non abbiamo visto Gesù. Noi abbiamo creduto nella loro testimonianza. Ma allora cosa siamo chiamati a fare noi? Noi siamo chiamati in realtà a predicare la loro testimonianza. E per questo dice poi in Giovanni 17, cercate di seguire quello che Gesù dice nella sua preghiera qui, pregando per i suoi discepoli, nel versetto 16, dal 16 al 19, sempre Giovanni 17, 16 al 19. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso,
affinché anch'essi siano santificati nella verità. Allora, cosa vuol dire questa preghiera che Gesù fa? Santificali nella verità. Quello che Gesù sta chiedendo è che i suoi discepoli siano in grado di prendere la loro croce per seguire Gesù e fare discepoli di Gesù. Quindi devono essere pronti a sacrificarsi. Come lo capisco questo? Perché lo dice poi nel versetto 19 Gesù: per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. In quel momento della sua preghiera, cosa mancava a Gesù perché santificasse se stesso? Santificarsi vuol dire essere ubbidienti alla parola di Dio, fare la sua volontà. Ma Gesù aveva già fatto tutto. Gli mancava ancora un atto di santificazione, ed era quello di ubbidire al Padre fino alla morte della croce, cioè quello di prendere la sua croce. Gesù ha detto ai suoi discepoli e a quelli che stavano con i suoi discepoli: se voi volete venire dietro a me, dovete rinunciare a voi stessi e prendere la vostra croce e seguirmi. E quando Gesù diceva queste cose, lui stava andando a Gerusalemme per prendere la sua croce, cioè per morire per i nostri peccati. Noi non siamo chiamati a morire per i peccati degli altri. Gesù l'ha fatto per tutti una volta per sempre, e quindi vale per tutti, e chiunque crede in Gesù sarà perdonato e salvato, avrà la vita eterna, perché Gesù è morto per tutti. Non possiamo prendere la sua croce, ma noi dobbiamo prendere la nostra croce, cioè dobbiamo sacrificare la nostra vita per la causa di Cristo, per il motivo per il quale Lui è morto, per i nostri peccati, per darci la vita. E quindi questo deve essere il senso della nostra vita, deve essere lo scopo della mia vita, della tua vita e quindi della vita della Chiesa. Cioè, la Chiesa c'è qui per un motivo, per essere testimone di Gesù, o come ho detto prima, per predicare la testimonianza dei discepoli. Per fare questo dobbiamo prendere la nostra croce. Ma cari fratelli e sorelle, noi abbiamo la capacità di farlo, abbiamo la potenza per fare questo, perché Dio stesso vive in noi per mezzo dello Spirito Santo. E quindi, per concludere, il versetto Atti 1:8: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme e in tutta Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. All'inizio ho detto che il racconto di Atti è proprio lo sviluppo della diffusione del Vangelo da Gerusalemme a Roma. Ma vi ho detto anche che il libro finisce con Paolo che è agli arresti domiciliari, che sta predicando il Vangelo ai giudei che vanno da lui a Roma. Però Atti è un libro che non ha una fine, perché non siamo ancora, abbiamo tante persone intorno a noi ancora che hanno bisogno del Vangelo, partendo dalle nostre famiglie, dai nostri colleghi, dai nostri vicini, dai nostri compagni di scuola, dai nostri amici, da tutte le persone con cui abbiamo contatto. Questo è lo scopo della nostra vita, e noi dobbiamo organizzare la nostra vita per raggiungere le persone col Vangelo. Siamo tutti chiamati a predicare la testimonianza dei discepoli di Gesù, che hanno visto Gesù morire e risuscitare dei morti. Siamo tutti chiamati a farlo. Secondo me il libro degli Atti è un libro, una storia senza una fine, perché la fine deve essere scritta ancora. Anzi, siamo chiamati, noi, io e te, alla Chiesa insieme, siamo chiamati a scrivere, continuare a scrivere Atti, finché ci sarà la fine, finché Gesù ritornerà. Amen.